Sharebooks Winter Festival, intervista agli autori e alle autrici.
E siamo in onda su Radio Sharewood, sharewood.it, in diretta dallo Sharebooks Winter Festival, e abbiamo un ospite speciale con noi quest'oggi. Abbiamo ospite ai nostri microfoni Militanza Grafica, che è ospite anche, diciamo, fisicamente con la sua arte all'interno dello Winter Festival, con un'esposizione delle sue opere stampate in opera, in stampa, in copia unica.
Esatto.
E così ve lo dico, per se volete portarvi a casa un pezzo unico, è la vostra occasione. Per le prime 50 telefonate, no. No, intanto grazie per essere venuto, grazie per essere qui con noi. E, diciamo, sei più o meno alla chiusura, se non sbaglio, di questo piccolo tour, no? Di questo tour di mostra itinerante, no? di giri di mostre nel nord-est. Come sta andando?
Allora, intanto ciao a tutte e a tutti, e un saluto agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Sharewood. Grazie per l'invito e grazie per lo spazio. È un bel viaggio, sta andando veramente molto bene, ma sono tante emozioni che probabilmente devo un attimino poi anche
metabolizzare.
Esatto, in questo momento mi trovo un po' in mezzo, no? Come si suol dire, quindi adesso ci sto pensando, ma sicuramente sono... anche se comunque non mi si vede in volto, insomma, penso che si può sorrido con gli occhi in questo momento, ecco, per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Bene, ne sono con te, a parte che ormai abbiamo imparato tutti a sorridere con gli occhi, perché con le mascherine,
esatto,
è l'unico modo per... No, entriamo nel vivo un po' della tua produzione. Tu prima mi hai spiegato una cosa interessante, proprio mentre parlavamo, del fatto che la mostra, diciamo, è tutta in vendita, diciamo così, e i poster sono in opera unica, no? Che le persone...
Sì.
Ti piace questo contatto diretto, per cui le persone arrivano lì, gli piace e se lo prendono, no? Come vivi questa fase qui, insomma, della tua produzione? Cioè il contatto, no, con la con l'utente finale, chiamiamolo così, no?
Dopo diversi mesi, diversi anni di distanza con le persone, credo che la militanza attiva ti porti per forza ad avere un contatto e deve essere tale. La pericolosità di trasformarsi in un avatar è molto forte e il concetto che il pezzo possa essere preso in mano e staccato dalla persona che ne viene attirata è qualcosa di umano in maniera pazzesca, cioè con la maiuscola, secondo me. Ed è solo la fotografia del fatto che la militanza attiva ti porti proprio ad un contatto umano e non a una forma solo ed esclusivamente digitalizzata o tecnocratica, insomma, della comunicazione. È bellissimo, insomma, è forte, cioè parlo con le persone, conosco come ti chiami, cioè cosa studi.
Poi
cioè...
questa cosa che interagiscono anche direttamente con l'esposizione, no? Di solito quando tu fai una mostra, una roba, in un museo, in altri anche in posti anche come il Pedro, eccetera, non è che puoi andare lì a prendertelo, cioè non c'è questa interazione, che in realtà è molto interessante, è molto... come dire, materica, è molto umana, come dici tu,
sì.
Umana con la U maiuscola. Allora voglio chiederti, diciamo, io facendo tanti fumetti, giornalismo a fumetti, non specifico, no? E quindi con dei contenuti di un certo tipo, tanta gente mi chiede come nasca, perché lo fai, no? Così. E io rispondo sempre che un uomo molto saggio un tempo scrisse che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e se sai fare una cosa e non ci fai qualcosa di buono... non è sbagliato, cioè non è una cosa brutta, secondo me. Cioè, devi farlo, se fai una cosa la devi fare per delle cose utili. E tu non hai messo la maschera dell'uomo ragno, hai messo la maschera di militanza grafica, diciamo, no? Con cui ti poni poi al pubblico, no? E quindi come si fa per i supereroi, no? Qual è la storia delle origini di militanza grafica, il prequel?
Allora, il prequel è di un ragazzo che si trova dopo un anno, dopo l'inizio, lo scoppio della pandemia, ad essere licenziato via Skype. Lo shock fu molto forte, perché mi sono sentito completamente solo, oggettivamente, in quel momento. Praticamente come se fossi stato messo al muro e c'era un plotone di esecuzione, era pronto a sparare. Cioè era il momento primo del trapasso, sostanzialmente. Chi mi stava intorno vide un ragazzo di circa 30 anni, comunque, che gli era stato strappato la possibilità di poter del movimento, dell'interazione sociale come tante e tanti di noi, insomma tutte e tutti, e inoltre impallinato dal lavoro che è più una forma quasi carceraria che di opera. Decisi allora in quel momento probabilmente di totale buio di riniziare da me stesso, ma non dalla forma più digitale del termine, cioè chi si ricorda gli inizi di questa cosa fu molto ironica, cioè mi piaceva insomma impallinare molto tipo Gasparri su Twitter, lui mi rispondeva, era tutto...
Riferimenti altissimi.
Sì, comunque un saluto a Gasparri se ascolta.
Che ci segue sempre.
Esatto, che ci segue, insomma, ero proprio io, sono io, mi dispiace. Mi chiamavo Sardina...
Gasparri.
Esatto, esatto. E poi me la vedeva, esatto. Divento un cavallo.
Un'altra cosa. Sono una scopa.
Esatto, fantastico, questa chiusura perfetta.
Grazie, grazie per averci seguito.
Grazie per averci seguito, ci alziamo, andiamo tutti. No, attacco quindi con i primi manifesti, inizio a parlare delle periferie, inizio a parlare del lavoro, inizio a raccontare ciò che capitava a Campi Bisenzio, alla GKN, inizio a muovermi verso le occupazioni studentesche degli studenti medi, insomma, come dicevo tra l'altro prima a una compagna del Pedro, cioè io non so ancora bene cosa mi sta capitando, capisci? Cioè, capite, io non ci sto in mezzo adesso, in questo momento, quindi non ho la percezione di cosa sta capitando, so solo che la genesi fu, credo, quella di tante e di tanti altri, cioè la perdita totale della propria identità che ti viene strappata via Skype e ti dicono you're fired, no? In stile sei licenziato, sei fuori da tutto. E non voglio che la mia storia, il mio volto, sia quindi esso protagonista. Ecco perché ho questa cosa. Tutti possono essere chiunque, possono essere me, non possono essere me, non è importante, è l'idea della militanza.
Ma infatti, io prima era anche un po' per... Però l'esempio con Spider-Man non è casuale, nel senso che quando all'epoca apparì era perché tutti i ragazzini gracili e sfigati potevano essere un supereroe, no? Era un po'... diciamo mi ha fatto venire in mente questa affinità a studiare un po' il tuo lavoro. Ecco, parliamo un po' invece del contenuto, no? dei lavori che fai. Tantissimi sono, diciamo, chiamiamolo così, sono degli slogan, sia scritti che visivi, slogan visivi. E alcuni invece hanno un intento più informativo, di denuncia, di memoria, no? Penso al poster che c'è su Pinelli, per esempio, qui esposto, no? Ma tanti altri. E secondo te il tuo lavoro, il modo, a livello proprio di contenuti, ecco, hanno più uno scopo giornalistico, chiamiamolo, cioè di diffusione di un concetto, di una storia, di una problematica, e anche nei confronti di persone che magari non seguono la politica, non seguono l'attualità, oppure soprattutto lo scopo di essere, di diventare una bandiera per chi invece già segue queste vicende? Ti dico perché io magari su Instagram, per esempio, tanti dei miei contatti sono del Pedro, del giro dei centri sociali, e quando fai un'illustrazione particolarmente calzante sulle nostre tematiche tutti la condividono, diventa una cosa che crea anche comunità, no? Diventa, ecco, una bandiera dietro la quale unirsi. Questa doppia valenza è voluta o, diciamo, tu anche quando lavori ti concentri più su una che sull'altra, oppure entrambe le cose, insomma, come... vivi questa dualità, diciamo, della tua produzione?
Allora, è una dualità che hai descritto veramente in maniera molto molto precisa, nel senso che la parte più, magari quella più minimalistica, che può essere richiamabile in uno slogan, in un claim, in qualcosa di con poche battiture che possa riassumere magari un universo molto più ampio, diventa anche una forma di codice e non soltanto di comunicazione, inteso come cosa stai dicendo, diventa proprio una forma di codice. Questo codice ci permette appunto quel rimbalzo che a volte diventa bandiera, come tu l'hai descritto, oppure viceversa, dall'aspetto magari più storiografico e comunque di memoria e di memoria attiva, come tu citavi di Pinelli, per esempio, dei pezzi che ci sono qui esposti, sono un paio, diventa poi invece anche molto più corto, anche lì, no? Quindi è un continuo moto a luogo, andare e tornare, andare e venire da qualcosa di più espanso a qualcosa di più stretto. In questo movimento, tra appunto un qualcosa di più asciutto a qualcosa di più esploso, mettiamola così, in questo viaggio incontro persone e queste persone si uniscono dietro quella che tu citi come bandiera. E allora è sempre un attivarsi, spegnersi, poi riattivarsi, spegnersi, riattivarsi, spegnersi. E è molto faticoso, è tanto sacrifichi tanto, e questo deve essere molto chiaro anche a tutte e tutti coloro che si vogliono lanciare in avventure simili. Ma cazzo, cosa c'hai poi dentro quando torni a casa? Hai tutto quello che ti serve per sentirti vivo, no? Brucia di vita, dicevano in negazione, giusto?
Esatto. Il nostro direttore Pino è molto contento di questa citazione di negazione, lo siamo un po' tutti e tutte, secondo me. E allora, rimanendo un po' su questa tematica qui, faccio un'altra citazione fumettistica, perché questa è la mia deformazione professionale. E Cielo Cachi, che sei un artista, diceva, racconta Andrea Pazienza, no, nel il compagno che gli dice Cielo Cachi, che sei un artista, è una storia di Pentodal e poi riportato anche nel film Paz, e accusandolo di lavarsi la coscienza con qualche posterino e una notte in occupazione. Esatto. Ecco, credi che, quindi parto da questo per dire, qual è secondo te l'importanza e il ruolo della comunicazione visiva all'interno della lotta, no? Avere questa cosa qui che in qualche modo forse ti ispira, no? Quindi qual è appunto il ruolo di questa comunicazione visiva? E soprattutto se hai la sensazione, o magari qualcuno te l'ha detto, che concentrarsi appunto sulla militanza grafica, qualcuno possa pensare che non sia abbastanza, non so se mi spiego, qualcuno possa dirti ancora e ce lo caghi che sei un artista.
Sì, allora, è una domanda che mi viene posta spesso e quindi sono preparato. Nel senso, no, al di fuori dell'essere, al di fuori di battute, seriamente, allora, io sono un militante, mi sento tale, mi sento in viaggio in questa fase della mia vita, che si spense per un periodo e poi si riaccese appunto con questa cosa. Credo che per farlo, ecco, per fare quella che chiamo militanza grafica, bisogna proprio raccontare quello che sta succedendo al movimento, quello dove vogliamo andare, cosa vogliamo fare e soprattutto stare nel movimento. Partecipare, andare all'assemblea, aiutare, vivere, attraversare, comprendere e sentire. Tutto il resto è molto interessante. Seguo anche un sacco di compagni e compagni che sono divulgatori e non tanto militanti, e li ammiro, fanno cose veramente fighissime. Però no, non mi sento di essere un divulgatore, credo di essere un militante come tante tante altre persone, un ragazzo comune che, come dici tu, ha trovato, crede di saper fare una cosa e la condivide e la mette, no? La mette sul tavolo per tutte e per tutti, tutto qua.
Sì, giusto così. Momento applausi del pubblico. E sì, poi ogni militante fa quello che sa fare per il movimento, no? Uno sa fare le foto,
uno è un ottimo idraulico,
uno è un ottimo lanciatore di San Pietrini.
Esatto. Sport di squadra.
Esatto.
È l'unico sport che mi piace di squadra, dai. Esatto. Dai, cioè è una figata.
E invece voglio concentrarmi su una tematica che tu hai già citato e che torna in diversi tuoi lavori, e ce n'è uno anche qui esposto: le periferie. Il tuo, che poi da quello che dicevi prima è anche una delle cose da cui sei partito, una delle tue tematiche principali, se non ho capito male. Perché questa cosa qui è così forte per te? Perché è così importante? Perché viene dalla periferia, evidentemente.
Sì.
Mi viene da dire.
Sì, vengo dalla periferia, una periferia con delle contraddizioni pazzesche, lo dico anche nel fumetto che sto terminando e che uscirà quest'anno. Io attraversavo una strada che aveva da una parte la più grande sede del Partito Comunista della mia città, quattro piani con la falce e il martello Partito Comunista, e dall'altra parte c'era la chiesa del quartiere e la pieve, quella cosa lì della, insomma, scusate ma non sono molto esperto di quell'altro sport,
di quella squadra,
di quella cosa lì, insomma. Insomma, c'era proprio questa contraddizione da una parte e dall'altra, no? Quindi c'era la DC da una parte e dall'altra parte il Partito Comunista, e ho visto queste due cose piano piano fondersi, e nella mia età ero già arrivato alla decomposizione, ok? Quindi io ho un'età che non mi ha permesso di vedere questo, ho subito proprio la prima grande onda, la nullità di questa cosa. Nelle periferie, perché ne parlo, è il... Quindi nasco in un luogo di contraddizioni, dove negli anni 70 gli anarchici nascondevano le bombe sotto la statua del quartiere, e 30 anni dopo c'era l'eroina e c'erano i motorini truccati e c'erano i primi neofascisti che passavano, che iniziavi a comprendere che era qualcosa che stava facendo del male. La periferia è uno Stargate, no? Prima si parlava di fantascienza, no? Giù di sotto, una bellissima presentazione, tra l'altro complimenti. È come uno Stargate spazio-temporale, cioè tu lo attraversi e lo spazio e il tempo rispetto alla città è un'altra cosa. Le giornate le vivi in un'altra maniera, hai la percezione del tempo che ti pesa sulle spalle in periferia. È come se tu invecchiassi 3 volte più velocemente degli altri, ok, in periferia. E questo è quello che io chiamo punto d'osservazione. Le cose... Nel punto di osservazione in cui tu le vedi, prima che le comprendi, passa del tempo ed è diverso da dove sei. In periferia arriva tutto dopo, o non è mai arrivato. E quindi è sempre un andare fuori dalla periferia, no, a volte, e altri ce ne rimangono incastrati. E molti muoiono, sono morti per quello che capitava. Non erano più aghi di pino, erano aghi di siringhe. Era cosa diversa. E sono tremendamente incazzato, ve lo dico, cioè io sono tremendamente incazzato del fatto che, cioè, si passa in periferia per riempire le urne, ok? Cioè c'è sta la comunale, passano, no? Promettono un sacco di cose, fondamentalmente da 60 anni, ok? E cioè la casa sta ancora lì, l'occupazione c'è ancora lì, ok? Il parco non c'è più perché non c'è mai stato e non c'è la volontà di farlo, ok? La scuola cade, cioè... Basta, io sono proprio molto incazzato, d'accordo? Deve avere sempre questa cazzo di retorica che vanno lì, no? E si riempie le urne. E poi c'è ancora questa forma di abbandono. Ecco perché questo Stargate. Arrivano sti cazzo di alieni, ok? E che voglio far sindaco, tranquilli, vi pulisco tutto, vi sistemo tutto. E poi vanno via. E passano quello Stargate. E tu rimani lì. E continui ad invecchiare.
Che poi quello è l'humus, cioè, culturale e sociale, in cui se non c'è una controfferta politica vince il fascismo, cioè è lì che nasce il neofascismo, è lì che nasce il razzismo, no?
Nasce quella forma l'acqua diventa talmente torbida che è il luogo perfetto per far nascere proprio queste forme virali grossissime, dato che è proprio anche un termine contemporaneo, lo uso davvero perché diventa proprio virale, diventa contagioso, no? E quindi il fascismo nasce nel luogo in cui non c'è la speranza, perché è l'antisperanza, è la cosa più antisperanza che c'è.
Poi dove non c'è speranza nasce rabbia, fondamentalmente. Esatto. Le destre, diciamo, sono la germogliano lì dove la rabbia,
wow,
cresce in
prolifica.
Porca paletta. Già. Allora, hai spoilerato un po' una domanda che ti volevo fare. Adesso tu stai lavorando a un fumetto, che è il tuo primo fumetto,
sì,
forse? E che speriamo di vedere presto, speriamo di presentare su questi schermi e su queste onde. E di cosa si tratta e soprattutto, appunto, come ti sei misurato con questa forma diversa dall'illustrazione, relativamente nuova per te, insomma?
Allora,
questi illustratori che ci rubano il lavoro comunque,
esatto, non... Allora, infatti io condivido quello che ha appena detto, appunto, il compagno, insomma, a tutte e tutti coloro che volessero lanciarsi in questo viaggio, non fatelo, nel senso che è durissimo, è complicatissimo, proprio pesante farlo, veramente portarsi, trascinarsi un macigno, perché, come dici tu, venendo dalle illustrazioni, dover invece creare una narrativa intorno è wow.
E lì hai fatto il disegno, magari ci metti una vita, però poi è chiuso, è finito, è quello.
No, lì c'hai tutte le tavole. Parlo proprio di quello che parlavo prima, della periferia. Quindi parto dalla periferia, racconto la periferia, racconto le lotte che sto vivendo in questo piccolo tour che sto chiamando Due Chiacchiere, racconto di quello che ho visto e racconto di come è possibile uscire da quel gap che ci sta fra tempo e lo spazio, parlando che le lotte non hanno tempo, basta solo interpretarle e allora diventano presenti. Non c'è il passato, il futuro, non c'è il presente, c'è l'ora, adesso, perché la rivoluzione deve capitare adesso, ora.
E secondo te, ti faccio un'ultima domanda, diciamo, il progetto Militanza Grafica è nato relativamente da poco, no?
Sì.
In termini di tempo, non si tratta di un percorso magari artistico di anni che poi si è evoluto alla fine in questo progetto qui, diciamo, come tu prima dicevi, diciamo, una cosa che hai ripreso in mano a un certo punto, date le circostanze. Nonostante questo, nonostante le tematiche trattate, forse proprio grazie alle tematiche trattate, il tuo progetto ha avuto abbastanza subito un seguito importante e soprattutto affezionato, che questa è poi la cosa più importante, no? Che non sempre sia con questo tipo di contenuti o con questo tipo di estetica, insomma, non è così facile, non è normale in così poco tempo riuscire ad avere questo tipo di risposta, no? E però è una cosa molto bella. Tu come te lo spieghi? Cioè, nel senso, c'era una necessità in questo, forse in questo momento storico, come c'è stata per te anche per il pubblico, forse di avere qualcosa di visivo di questo tipo, o proprio la contingenza storica al di là del Covid eccetera, proprio c'era bisogno di questa roba, forse la gente ne aveva bisogno, non lo so, te lo chiedo anche perché magari qualcuno, sì, ti ha dato dei feedback in questa direzione,
sì,
no?
Credo che metto e parlo e tratto di contenuti che abbracciano un altro modo di codificare la lotta. Effettivamente, a livello proprio di tratto di contenuti, sono molto distante dalla classica forma costruttivista del pezzo, quindi l'uomo fiero, no? Molto soviet, proud, no? Il papà del popolo che abbraccia, intanto sempre comunque cazzi e macisti, sempre comunque, né? In quelle comunicazioni là, né? Cioè, anche questo comunque ricordiamocelo. Voglio cercare di parlare della lotta in maniera sensibile. E probabilmente ho trovato tante persone che si sono affezionate perché anch'esse sono sensibili, hanno una forma proprio di sensibilità, sono persone che gli toccano delle cose. E siccome io ho provato proprio a buttare sul tavolo tutto quello che sentivo, probabilmente sto riuscendo, o grazie a tutte e a tutti, a convogliare sempre di più sensibilità nelle persone e nella mia persona. Perché prima di tutto va bene, ok, la rivoluzione personale che dicevo prima, no? Quella di portare la rivoluzione ora a se stessi, per tutti e per tutto, no? Diventa solo e possibile quando hai una sensibilità, secondo me, molto forte, cioè te la senti proprio veramente dentro, che ti scalda il petto, no? E probabilmente non sono solo, ecco, è bello, no? Non siamo,
sì,
soli,
sì, sì.
Ci siamo, ecco.
La lotta sensibile.
Facciamoci un applauso, insomma, ci siamo, no? Ci siamo, dai.
La lotta sensibile è un bello slogan anche, no?
Ci devi credere, no?
Sì, bello, bello. Ce lo possiamo rivendere. cioè, possiamo riutilizzarlo, significa. Non...
Usatelo per tutte e tutti.
Esatto. Allora, ti voglio fare la domanda di rito, quella proprio da presentazione in Feltrinelli, no? Progetti futuri. No, in realtà, appunto, ti sei cimentato con questo progetto qui che sta andando molto bene. Adesso arriverà il fumetto, ci sono altre cose che vorresti sperimentare, perché ti vedo molto frizzante al momento su questa vicenda qui. E boh, magari farei come Calcare e passerei anche all'animazione, farei altre cose sperimentali.
Vabbè, intanto ciao Michele,
che ci segue,
grande,
da casa.
Grande. Allora, progetti futuri. Beh, intanto chiudiamo questo fumetto.
Che già
comunque non mi sembra poco, nel senso, dato lo sforzo immane che sto psicologico che mi sta causando. Progetti futuri, ce n'è uno che sì, posso spoilerare volentieri. Vorrei raccontare un viaggio davvero di lotta, quindi andare sui fronti dove qualcosa sta capitando, come per esempio il problema della migrazione, che è un problema che sto studiando particolarmente nell'ultimo periodo della mia vita, e avrei proprio voglia di raccontare con qualcosa di disegnato ciò che vedo e fare una fotografia delle persone sensibili che attraversano quei luoghi e lo fanno con questa lotta.
Fotosensibile.
Fotosensibile, esatto, ci potrebbe anche stare.
Questa, ti puoi rivendere
questa,
anche
questo sì, esatto, però questo è molto da Feltrinelli, però.
Molto Feltrinelli.
Questo molto è molto Feltrinelli. Esatto. No, quindi sicuramente questo e poi ovviamente il supporto a tante lotte che comunque procedono, no? E stanno andando avanti, quindi ci sono.
Grande. Allora, intanto ti ringrazio.
Grazie a voi.
Per averci concesso questa intervista, per essere qui con noi. Ricordo a tutti i presenti e insomma a chi ci segue da casa e logisticamente può avvenire al Pedro, di passare a salutarci. Siamo qui fino a stasera e Militanza Grafica sarà qui con noi con la sua mostra, che ricordiamo è, come dire, interattiva, cioè puoi andare a prenderti le opere. E comunque seguitelo su tutti sui social, su Instagram, c'è anche un bellissimo sito web dove potete vedere le sue opere e anche acquistarle, se proprio, esatto, insomma, se avete piacere. E lo Sharebooks Winters Festival continua e grazie ancora e ci sentiamo prossimamente, allora, quando uscirà il fumetto.
D'accordo, grazie. Vai. A tutti, a tutte, ciao ciao.
Sharebooks Winter Festival, intervista agli autori e alle autrici.